L'impegno a lavorare insieme e soprattutto un prossimo concreto appuntamento per farlo sembra il risultato più importante di un vertice che di positivo ha comunque il fatto di vedere allargato quello che sembrava l'esclusivo club degli 8 paesi più industrializzati. La crisi è globale e la risposta deve essere più allargata possibile. In concreto sembra che torneranno a riunirsi a metà febbraio e probabilmente a Londra, visto che sarà presidente di turno dell'Unione Europea la Gran Bretagna di Gordon Brown. Ma soprattutto sarà entrato nel pieno dei suoi poteri il nuovo presidente eletto degli Stati Uniti, Barack Obama. Obiettivo finale, una ricetta salvacrisi, qualcuno dice una nuova Bretton Woods. Ricordiamo che in questa località nel 1944 i grandi paesi di allora, a conclusione del secondo disastroso conflitto mondiale, si riunirono per definire regole commerciali e finanziarie comuni. Ma che cosa ha significato per l'Occidente e per il resto del mondo Bretton Woods? Lo abbiamo chiesto all'economista Alberto Quadrio Curzio.
La natura dell'accordo di Bretton Woods consisteva sostanzialmente nel conferire al dollaro la centralità del sistema monetario, ma io credo anche finanziario mondiale, e agganciare a sua volta il dollaro all'oro con un rapporto di cambio fisso di 35 dollari per oncia, il che andava a significare che i possessori di dollari di tipo istituzionale, intendo dire banche centrali di altri paesi, potevano convertire i dollari a loro disposizione in oro a quel cambio fisso. Dal punto di vista degli organismi, è il momento storico in cui si fondano la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale con degli scopi specifici. La Banca Mondiale era quello di assistere i paesi usciti dalla guerra nella ricostruzione, scopo che poi si è via via modificato conferendo a questa istituzione l'assistenza ai paesi in via di sviluppo, e per il Fondo Monetario quello di svolgere un ruolo di supervisione a carattere generale, non operativa, delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali con dei compiti di intervento peraltro non particolarmente marcati. Il tutto si è concluso dal punto di vista della centralità del dollaro nel 1971, quando gli Stati Uniti hanno dichiarato la non convertibilità del dollaro in oro, mentre il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, sia pure con vicende alterne, hanno continuato a operare.
Ecco, professore, nel primo incontro ieri sera sarà sottolineata la necessità di migliori regole in tema di economia, migliore funzionamento dei mercati finanziari globali, più trasparenza, migliore cooperazione nel monitorare i mercati. Però in particolare gli Stati Uniti, ma anche altri stati, chiedono che non sia protezionismo. Che cosa dovrebbe essere?
Ma io non vorrei che sotto questo termine concetto del protezionismo si faccia passare un'idea ben diversa, e cioè quella che singoli stati e soprattutto stati molto abituati a decidere in proprio vogliano continuare a decidere in proprio nella ottica di una presunta libertà dei mercati, che in realtà significa poi una capacità o una volontà di decisione unilaterale di taluni stati. E il caso specifico, a mio avviso, è in primis, ma non solo, quello degli Stati Uniti. Ora, io credo che gli Stati Uniti non abbiano intenzione di acconsentire che il loro sistema finanziario in qualche modo venga controllato da organismi sovranazionali che abbiano non solo un potere di descrizione di ciò che accade, ma anche un potere di intervento su ciò che accade e su ciò che dovrebbe accadere. Questo io credo sia un elemento non incoraggiante per trovare dei punti d'incontro. D'altra parte, pure altri paesi hanno un atteggiamento analogo, vedasi all'opposto appunto la Cina, opposto nel senso di un paese comunista a fronte di una grande democrazia come gli Stati Uniti. Ebbene, la Cina non è un paese intenzionato a consentire eccessiva invadenza nei suoi affari. Affari ben diversi da quelli degli Stati Uniti, ovviamente, ma tuttavia è un desiderio di giocare una partita un po' unilaterale nel sistema mondiale. Sotto questi profili l'Europa ha un atteggiamento molto diverso, molto più cooperativo, molto più di democrazia partecipativa per ricostruire un ordine finanziario e monetario mondiale.
Professor Quadrio Curzio, in definitiva ci sono le premesse perché non sia qualcosa solo in funzione dell'Occidente? Ci potrà essere spazio per regole che non penalizzino ulteriormente il terzo mondo?
Ma io credo proprio di sì, penso che questi paesi possano giocare un ruolo molto importante. L'Europa potrà avere un ruolo cruciale, determinante, sia perché è stata costruita via consenso, faticosamente, e sia perché anche gli Stati Uniti in qualche modo dovranno tener conto sempre più del punto di vista europeo. Il sistema multilaterale non è un sistema rinviabile a lungo. Potenze che operino in via unilaterale come gli Stati Uniti durante l'epoca Bush non avranno un grande futuro nel XXI secolo.